apriamo il libro delle preghiere a pagina 73, credo. Giusto. We start with the prayers to Buddha, then we do the Heart Sutra, and then, okay. La facciamo in italiano, pagina 73, la lode a Buddha Sakyamuni. Maestro Bhagavan, andato al di là, distruttore nemico, essere risvegliato perfettamente e completo, perfetto nella conoscenza e nella buona condotta, sugata conoscitore del mondo, guida degli esseri del mare, maestro degli dei e degli esseri umani, glorioso conquistatore Sakyamuni, a te, Buddha Bhagavan, mi prostro e faccio offerte e in te prendo rifugio. Quando sei nato supremo fra gli esseri umani, hai fatto 7 passi su questa terra e hai detto: sono il supremo in questo mondo, a te che già da allora eri saggio, rendo omaggio. Omaggio a te, protettore supremo, dotato di corpi puri, di una forma immensamente pura, oceano di saggezza simile a una montagna d'oro, fama che brilla nei 3 mondi. Omaggio a te dal colore dell'oro, munito dei segni supremi, volto di luna immacolata. In tutti i 3 mondi non vi sono esseri privi di impurità come te. O saggio incomparabile, a te rendo omaggio. Omaggio a te, Tathagata, salvatore, dotato di grande compassione, maestro onnisciente, campo per l'accumulazione del merito, dotato di qualità immense come un oceano. Omaggio a te, Dharma pacificante, purezza che libera dall'attaccamento, virtù che libera dalle migrazioni sfortunate, sentiero unico, sublime realtà ultima. Omaggio alla suprema comunità orientata alla virtù, esseri liberati che indicano il sentiero per la liberazione, il santo campo qualificato e le realizzazioni completamente dedicate ai precetti etici. Omaggio al Supremo Buddha, omaggio al Rifugio Dhamma, omaggio alla Grande Sangha, a tutti e 3 rendo omaggio con devozione, con una fede suprema rendo omaggio a tutti voi che siete degni di venerazione sotto ogni aspetto, inchinandomi con corpi numerosi quanto gli atomi dell'universo. Non commettere alcuna azione non virtuosa, porta a compimento solo quelle virtuose, doma completamente la tua mente, questo è l'insegnamento del Buddha. Come una stella, un abbaglio, la fiamma di una lampada, un'illusione, una goccia di rugiada, una bolla d'acqua, un sogno, un lampo, una nuvola, guarda in tal modo i fenomeni composti. Per questo merito possono tutti gli esseri senzienti ottenere lo stato di onnivergenza, sconfiggere il nemico, gli errori, gli esseri liberati dall'oceano dell'esistenza ciclica, agitato dalle onde dell'invecchiamento, della malattia e della morte. Ora facciamo il sutra del cuore. This for you. This and this. That is for me. Adesso facciamo il sutra del cuore and then we do the mandala offering after that sutra. Mi prostro ai 3 gioielli aria, così una volta udì il Bhagavan dimorava Raj che sulla montagna picco degli avvoltoi assieme a una vasta assemblea di monaci e un vasto sangue di Bodhisattva. E in quell'occasione il Bhagavan era assorbito nel Samadhi sulle categorie dei fenomeni chiamato percezione profonda. Contemporaneamente il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara stava applicandosi proprio nella pratica della profonda percezione della saggezza e vide anche i 5 aggregati come vuoti di intrinseca natura. Poi, tramite il potere del Buddha e venerabile Shariputra, così disse al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: come deve addestrarsi ogni figlio del lignaggio che desidera impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza? Così egli parlò e il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara rispose allora al venerabile figlio di Sarasvati: Shariputra, ogni figlio del lignaggio che desidera impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi in essa nel seguente modo, osservando correttamente e ripetutamente anche i 5 aggregati come vuoti di un'intrinseca natura. La forma è vacuità, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma e la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuoti sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione e coscienza. Similmente Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti, non cessano, non sono contaminati, non sono privi di contaminazione, non diminuiscono e non crescono. Perciò Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazione, né discriminazione, né fattori di composizione, né coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente. Non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni, e neppure costituenti del occhi e così via, fino a tutti i costituenti della mente e costituenti della coscienza mentale. Non c'è ignoranza né estinzione dell'ignoranza, fino a includere l'invecchiamento e morte ed estinzione dell'invecchiamento e della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiero, non c'è saggezza suprema né ottenimenti, neppure la mancanza di ottenimenti. Perciò Shariputra, perché non c'è ottenimento, il Bodhisattva si basa e dimora nella perfezione della saggezza. menti senza più oscurazioni e paura. Avendo trasceso ogni errore, raggiungono lo stato finale, il nirvana. Anche tutti i Buddha che dimorano nei tre tempi si risvegliano manifestamente all'insorpassabile, perfetta e piena illuminazione, affidandosi alla perfezione della saggezza. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insuperabile, il mantra uguale a ciò che non ha uguali, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che non è falso, va conosciuto come verità. Si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata gate gate paragate parasam gate bodhisoa. Shariputra, in questo modo che Bodhisattva Mahasattva dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Allora il Bhagavari emerse da questa maglia del rogio e Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara dicendo: ben detto figlio del lignaggio, è proprio così, si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza, però come tu hai mostrato, ne gioiscono per fini Tathagata. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Sarasvati, Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara, tira assemblea attorno a loro, assieme al mondo degli dei, uomini e semidei Gandhara, risultarono e porsero alte lodi alla parola del Bhagavan. Mi prostro all'assemblea dei Dakini e dei tuoi loghi, dimorante nel sacro yoga dello spazio di godimento. Tu che possiedi i poteri di chiaroveggenza ed emanazioni magiche, prenditi cura dei praticanti come una madre verso i suoi figli. Akasamarasa Shadara Samarayape. Per il potere di verità degli insegnamenti dei tre supremi gioielli, possono gli ostacoli interni distesi essere trasformati, possono essere dissipati, possono essere pacificati, possono tutte le forze negative opposte al Dharma essere completamente pacificate. Adesso andiamo a pagina 'c'è l'offerta di mandala breve che la troviamo a pagina 98. Sajipki Joji Vari Vari Ji Nideyem Padi Sange Ji Hindu Mite Uahim Ro Namanda Kameryatayami. Pagina 73. Tassa, Pacham dende de shinshe pada champayando paso pesange ripada dende washe padi ne tene ge padi wacha padi la ke wala na me pala ta mi ta ta pa ta Para Santa Tebo de Jesus. Buonasera a tutti quanti, sono molto contenta di essere qua e di incontrarvi ancora. Siamo tutti quanti amici di Dharma, una famiglia di Dharma siamo, e abbiamo l'opportunità di incontrarci sempre ancora e ancora, e questo sono veramente molto contento di incontrarvi ancora, e quindi vi dico Tashi De Dek, un augurio di buona fortuna in tibetano. Ogni volta che ci incontriamo, io dico sempre che siamo parte della stessa famiglia di Dharma, abbiamo una forte connessione nell'aspetto appunto del Dharma, e quindi siamo proprio come una famiglia di Vajra, ed è molto importante, c'è una profonda ragione riguardo a questo, perché quando diciamo che siamo una famiglia di questa vita naturale, è veramente è permanente con la famiglia di questa vita. Quindi la nostra famiglia biologica la lasciamo e dura soltanto per una vita, mentre invece la relazione fra una famiglia di Dharma o fratelli e sorelle di Vajra è una famiglia che durerà fino all'illuminazione, quindi quando abbiamo, prendiamo delle iniziazioni insieme, degli insegnamenti insieme, quando riceviamo iniziazioni dallo stesso maestro, nello stesso. C'è veramente una connessione fortissima di fratelli e sorelle di Vajra, quindi questa è una connessione che rimane fino all'illuminazione, e questa relazione è molto più importante, molto più profonda della relazione che si ha con la famiglia biologica, perché quando abbiamo dei fratelli e sorelle di Dharma raggiungeremo l'illuminazione insieme a questi fratelli e sorelle. Quindi uno degli impegni che noi prendiamo quando prendiamo delle iniziazioni tantriche, ma abbiamo la responsabilità di rispettare tutti quanti i fratelli e sorelle di Vajra che hanno preso gli insegnamenti dallo stesso maestro. E quindi per questo io sono molto molto contenta, sono veramente felicissimo di incontrare, quando vedo la mia famiglia, di Dharma continuamente, e quindi io considero tutti quanti voi come parte della mia famiglia. Qui mi è stato chiesto di dare la spiegazione riguardo alla ruota della vita. Ci sono vari testi riguardo questo, però non me li sono portati con me. E quindi la spiegazione di questa ruota è riguarda ai 12 anelli di interdipendenza, e quindi vi spiegherò questi anelli. Prima di tutto, prima di cominciare al mio discorso, dico sempre agli studenti che dobbiamo cercare di avere una mente consapevole di non essere influenzati o inquinati dai tre modi sbagliati di ascoltare, con l'analogia dei tre contenitori, quindi il contenitore che è bucato, il contenitore che è sporco o il contenitore che è capovolto. Quindi dobbiamo cercare di avere le sei qualità prima di ascoltare gli insegnamenti. Non sto a spiegarvi tutti questi in dettaglio perché li ho già spiegati altre volte, per cui cercate di mantenere la vostra mente sulle qualità della mente, cercate di mantenere di essere consapevoli e attenti nell'ascolto. In generale, quando vediamo nei monasteri o anche in casa nostra, abbiamo l'immagine di questa ruota della vita. Non diamo molta importanza spesso a questa immagine perché sembra carino, quindi ci piace di averla a casa, però non è che non pensiamo veramente cos'è il significato di questa ruota della vita. Questo effettivamente è in relazione alla nostra esistenza ed è il significato proprio dell'esistenza ciclica. E la relazione della ruota della vita con la nostra vita è qualcosa che noi dovremmo tenere a mente, perché in questo modo possiamo veramente rendere la nostra esistenza adesso molto significativa. Abbiamo tantissime religioni, però non c'è alcuna religione che spiega riguardo a questa ruota della vita. Soltanto Buddha Sakyamuni che ha dato la spiegazione di questa ruota della vita. E in tibetano si chiama Sipakalo. Cosa vuol dire Sipa? Sipa vuol dire, è considerato, è l'esistenza ciclica, il samsara. E qui, in questa ruota, viene spiegato esattamente che cos'è il samsara e come noi stessi creiamo il samsara, come noi siamo intrappolati in questo samsara. E quando vediamo i 12 anelli, viene data la spiegazione di come effettivamente continuiamo ad essere incatenati, intrappolati in questa esistenza ciclica. Quando Buddha ha dato la spiegazione riguardo alla ruota della vita, non ha considerato soltanto per gli esseri umani, ma in questo comprende tutti quanti i sei reami dell'esistenza ciclica e tutti quanti gli esseri senzienti, tutti quanti sono compresi in questa ruota. Qui il Buddha, quando ha spiegato riguardo a questa immagine, non ha differenziato fra le varie religioni, non ha parlato di religioni. Buddha ha dato gli insegnamenti, la filosofia dei Buddha è universale ed è una spiegazione universale per beneficiare tutti gli esseri senzienti. Al tempo di Buddha, quando lui ha raggiunto l'illuminazione, c'erano poche religioni che esistevano a quel tempo e quando Buddha ha cominciato a spiegare riguardo alla sua esperienza, allora altre religioni non erano in grado di accettare quello che lui diceva perché diceva da Buddha, che veniva da Buddha stesso, ma quindi hanno cominciato a dividere le varie filosofie e in questo modo quando Buddha ha dato gli insegnamenti, non ha detto questi sono insegnamenti buddisti, semplicemente ha spiegato l'esistenza. Se noi comprendiamo la ruota della vita, riusciamo a capire che effettivamente gli insegnamenti di Buddha sono effettivamente efficaci per farci capire come noi creiamo l'esistenza ciclica e come noi creiamo le nostre sofferenze e riusciamo a capire effettivamente che questi insegnamenti sono universali, non c'è una differenziazione fra religioni o altre, questi sono insegnamenti che vanno bene per tutti quanti, proprio perché tutti quanti abbiamo una mente ed è il modo in cui noi siamo intrappolati in questa esistenza ciclica e come noi creiamo la nostra sofferenza o la nostra felicità, e questo vale per qualsiasi essere vivente, indipendentemente che sia una persona religiosa o meno.
Chulu mungu yore tamuli na kele chindwa kogu mare mati di yimbe kwaamda kare sirokulu tenge wo sirokulu tu kada chungu mare saa mamu mamu na chungsha geta kanyu nani sebi yore sirokulu chungya lukyu koro yore cheta mamu na chungsha wale cheta
Se noi cominciamo a dire che il buddismo è universale, che non c'è assolutamente differenziazione, che è di beneficio per tutti quanti gli esseri senzienti, al periodo di Buddha c'erano delle persone religiose che non accettavano quello che diceva Buddha, anche i giorni nostri. Noi diciamo che la filosofia del Buddha è universale, magari ci sono delle persone che non accettano questo. Però se noi analizziamo bene l'insegnamento attraverso proprio la ruota della vita, capiremo effettivamente che parla di tutti quanti gli esseri senzienti, come noi nasciamo, come cresciamo e come noi creiamo tutte queste connessioni. E possiamo trovare questi insegnamenti anche nel Kangyo, nel Tengyo, e spiegano esattamente cos'è il significato della ruota della vita e come effettivamente noi siamo intrappolati in questa esistenza. Non dobbiamo spingere le persone ad accettare questo concetto, che devono accettare assolutamente il buddismo come universale. Non vogliamo dire questo. Assolutamente, in generale possiamo dire che il significato degli insegnamenti di Buddha, quelli che lui ha detto, li ha dati per beneficiare tutti gli esseri senzienti in un modo equanime, in un modo uguale. Quindi coloro che vogliono seguire possono accettare, quelli che non vogliono seguire dipende completamente da loro. Però qui questo è basato sulla realtà, e per questo che si dice che sono insegnamenti universali, perché possono essere di beneficio per tutti quanti gli esseri senzienti in un modo uguale, equanime. Prima di spiegare della ruota della vita, devo parlare brevemente riguardo a cosa si intende per gli insegnamenti buddisti. Se noi non capiamo veramente il significato degli insegnamenti di Buddha all'inizio, magari non saremo in grado di capire la ruota della vita. E come vi ho spiegato anche precedentemente in altri corsi, ancora anche adesso cerco di ricordarvi, parliamo degli insegnamenti di Buddha e gradualmente riusciremo a capire come noi siamo dentro a questa ruota della vita. Buddha Shakyamuni era già illuminato prima di nascere, però è rinato come essere umano per mostrarci l'esempio, per essere di un esempio che è possibile ottenere illuminazione, che non è una cosa difficile. Ha mostrato assumendo un corpo ordinario, ha fatto vedere come un essere umano può effettivamente raggiungere lo stato di illuminazione. Quindi ha avuto un padre e una madre, esattamente come noi, abbiamo una mente e ha generato la mente dell'emersione definitiva. Quindi sulla base di questa emersione definitiva della rinuncia, se noi pratichiamo nel modo corretto, saremo in grado di ottenere illuminazione come ha fatto Buddha stesso. E quindi se noi possiamo, ha assunto la vita, l'esistenza come Siddhartha proprio per mostrarci la possibilità, la capacità di ottenere illuminazione, e questa possibilità, questa potenzialità è dentro di noi, e se noi la seguiamo saremo anche noi in grado di ottenere illuminazione. Magari abbiamo una domanda nella nostra mente: quando è che possiamo ottenere illuminazione? Non abbiamo molto tempo di spiegare la biografia di Buddha Sakyamuni, le sue qualità, perché non abbiamo molto tempo, però sono sicuro che voi siete studenti del Basic Program, del Master Program, lì sono spiegate le qualità del Buddha, le qualità del corpo, della parola, della mente del Buddha, che tipo di mente lui ha ottenuto, che tipo di qualità è riuscito a realizzare attraverso la sua parola. E Buddha, quando lui ha raggiunto l'illuminazione, non era un essere ordinario, è diventato veramente speciale, aveva delle qualità speciali che prima di essere illuminato non aveva. Quindi per esempio aveva l'usnisce sul suo corpo, che una persona normale non ha l'usnisce, e questi ci sono 32 segni diversi del corpo del Buddha che rappresentano tutte le varie qualità dell'essere illuminato. E quindi se voi siete degli studenti del Master Program, del Basic Program, studierete queste qualità. In generale vi dico queste cose perché ci sono molte persone che hanno dei dubbi, anche delle persone mi chiedono qual è la differenza se noi otteniamo l'illuminazione e adesso, perché molte persone pensano che se noi otteniamo l'illuminazione allora diventiamo veramente molto più speciali degli esseri umani. No, non è soltanto di ottenere delle qualità speciali maggiori degli esseri umani, ma ottenere l'illuminazione, ma molto di più di quello. Ci sono 32 qualità del corpo, poi 80 diverse qualità dell'aspetto della saggezza, poi ci sono le qualità del corpo, parola e mente. E queste le qualità delle realizzazioni, le qualità della sua saggezza, le qualità della conoscenza, sono infinite qualità che otterremo quando otterremo l'illuminazione. E quindi diventare un pochettino più speciale degli esseri umani, non avete bisogno di raggiungere l'illuminazione, Ma se voi generate la mente di Bodhicitta, di sicuro diventate veramente molto più speciali fra gli esseri umani, e non sarete più degli esseri ordinari. Però la nostra domanda è, non è soltanto quello di diventare più speciali, speciali fra gli esseri umani, ottenere illuminazione molto, ma molto di più di questo.
Sanje Ani sanje chungde de yende tige chulu shenda gomendo tena ande mende chungde ani susu kambar toya ani sanje tachimba yimbata ani nambar che chayde susu ni mamo kona sanje na ani ching susu gerung san gerung yinza san gerung yina ani sanje kuyende tige susu teburba chayna ani ta shuwa pigri chayna sanje kuyende susu kishe lato ani shung chayme na tato chashi chawa seta su yodis
È molto importante conoscere le qualità del Buddha e dobbiamo conoscere, dobbiamo identificare chi è Buddha, perché lui è così speciale, quale vuol dire essere illuminante, quali sono le qualità. Sarebbe veramente buono poter studiare qui. Avete tutti quanti l'opportunità, perché ci sono dei geishi che abitano qui e quindi magari potete richiedere a loro se per favore possono dare insegnamenti sulle qualità del Buddha, e quando i geishi vi spiegheranno queste cose sarete in grado di capire esattamente chi è effettivamente Buddha, perché noi lo chiamiamo illuminato, quali sono le qualità di Buddha, quali sono le 32 qualità del corpo, quali sono le 80 qualità della saggezza, quali sono le qualità delle pratiche, quali sono le qualità del tantra, quali sono le qualità della saggezza che lui ha. Tutte le qualità che Buddha possiede possiamo riconoscere, possiamo vedere e riconoscere in un modo corretto. E in queste preghiere in questo mondo ci sono tantissime religioni, ognuno delle religioni ha il suo Dio in cui prendono rifugio, e quando noi abbiamo riconosciuto, quando conosceremo il Buddha, che è il Buddha, allora saremo in grado di analizzare, potrete anche confrontare il Buddha con le altre religioni, quindi riconoscerete quali sono, riuscirete a capire le specialità, le qualità del Buddha, questa conoscenza, di questa saggezza, comprendendo chi è, sarete in grado di generare maggiore fede e la vostra devozione aumenterà e diventerà molto più profonda, perché noi siamo nel sentiero dell'illuminazione, noi abbiamo i semi, camminiamo sul sentiero per ottenere l'illuminazione e camminiamo sullo stesso sentiero che Buddha stesso ha percorso per ottenere l'illuminazione. In questo modo avremo molta più fiducia nel camminare sul sentiero del Buddha, perché sappiamo quale sarà il risultato e come noi diventeremo una volta che otterremo lo stesso stato.
で、今度何パチェバでや、何パチェで、タワーでやこう支援するような。あ、そうそう、やめちゃって、タワーとやこう、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ 게티 엔다 최 가르송 요라 생각 되게 되 코로나 상 계산에 아니 야마리아 최 타고 타마 송주가 대바 지송을 했어.
Per quale motivo vi dico di studiare queste cose? Perché studiare è molto importante, perché noi vogliamo ottenere effettivamente l'illuminazione
E se noi pratichiamo il buddismo, se la nostra base, se le fondamenta non sono forti e stabili, non saremo in grado di ottenere una motivazione genuina e sviluppare una fede genuina verso il Buddha e il buddismo. Quindi per poter generare questa forte fede dobbiamo avere una motivazione genuina, e se siamo in grado di creare le fondamenta, le basi molto solide, dobbiamo farlo riconoscendo chi è il Buddha e quali sono le sue qualità, e quindi su quella base noi potremo riconoscere questa persona, questa qualità incredibile. Se questo essere ha dato questi insegnamenti, il primo insegnamento che il Buddha ha dato sono quelli delle quattro nobili vita, a quel punto la nostra fede aumenterà, e man mano che capiremo questi insegnamenti, questa fede aumenterà e diventerà sempre più forte e più stabile, e in questo modo potremo praticare molto bene con una totale fiducia. Ogni volta che ci incontriamo comincio sempre gli insegnamenti con le quattro nobili verità, perché le quattro nobili verità sono le fondamenta, sono la base. Magari pensate, ah, il Lama parla sempre delle quattro nobili verità, sì, le conosco già le quattro nobili verità. Non pensate in questo modo, perché noi abbiamo bisogno effettivamente di ricordarci di queste, e quindi abbiamo bisogno di qualcuno che ci ripeta le cose continuamente. Se qualcosa è molto importante, il maestro deve ripetere continuamente, anche nella nostra vita quotidiana normale, se noi dobbiamo dire qualcosa a qualcuno, di fare qualche lavoro, è molto importante di ricordare a quella persona di fare questo. Ti ricordi che devi fare quella cosa? Fallo. Ricordi che devi fare quel lavoro? Fallo. E quindi dobbiamo ripetere continuamente queste cose 3-4 volte, perché siamo sicuri che venga fatto quel lavoro, in questo modo che non ci sono degli errori. Nel sentiero del Dharma è ancora più importante, ma molto più importante, per cui se per esempio recitare Om Mani Padme Hum, il mantra, una volta non è sufficiente, però per poter avere la realizzazione di quel mantra dobbiamo recitarlo ripetutamente milioni di volte. E così le quattro nobili verità, che sono il fondamento, la base, e quindi dobbiamo sentirle, sentircelo ricordare ripetutamente qual è veramente il vero significato delle quattro nobili verità, cos'è che dobbiamo generare nella nostra mente. Quindi non pensate, oh, lo so già, perché ogni volta che voi lo ascoltate avrete la capacità, avrete la possibilità di riconoscere che capirete sempre un po' di più, sempre un po' di più. Quando Buddha raggiunse l'illuminazione, sapete che ha dato gli insegnamenti a Sarnath e ha dato gli insegnamenti sulle quattro nobili verità, quindi che sono la verità della sofferenza, la verità delle origini della sofferenza, la verità della cessazione della sofferenza e la verità del sentiero che conduce alla cessazione.
Dua ridu sanja sama tamja ke ne
ご視聴ありがとうございました。 아니 다 숨겼다 아니 정의나 주도이나 저런 이게 이 대세 나한테 또 정말
Ora noi abbiamo capito appunto la relazione fra la ruota della vita e le quattro nuove verità. Quindi le prime due verità sono in relazione alla ruota della vita, quindi la verità della sofferenza e la verità della causa della sofferenza. E quando queste la ruota della vita, queste quattro nuove verità sono state spiegate in modo dettagliato, allora, nel Kangyur e nel Tengyo sono venuti ad esistere proprio sulla base delle quattro nuove verità, sono stati sviluppati questi volumi del Kangyur e Tengyur, questi più di 300 volumi di spiegazioni che partono proprio dalle quattro nobili verità e dalla ruota della vita, che appunto partono dalla verità della sofferenza e della verità delle cause della sofferenza. E quando studieremo in dettaglio riusciremo a capire come tutti questi sono in relazione.
Ani ta karas ne dungele dödü midona ani ta şuma ki lamtini yamne çeçene ani ta karsokle obo pabe temba çene ani on şu dobo şu ne yomo tige ka antine hom çeçene sa ta boni busun bas çeçene ani sa ma sum çema tepçene ani sa tepçe ani sanje kuma lejiyor çeza sanje sum ne de gençlan ko dedü midona lam ni bu yamne çeçe ani lam yamne çeyar istinde izan yamba nyeba di ane ro semche samwa thamche bu ku thwasaya ki nedan di sumbu yoris.
Nelle quattro nuove verità, le prime due Buddha spiega riguardo all'esistenza ciclica, samsara, e quali sono le sofferenze all'interno del samsara. E ha dato la spiegazione riguardo al samsara. Nella seconda parte ha spiegato perché queste sofferenze avvengono, chi ha creato il samsara, perché noi siamo intrappolati nel samsara. Quindi le prime due verità che parlano appunto della sofferenza, delle cause della sofferenza, ci spiegano esattamente qual è la nostra situazione e perché noi siamo intrappolati nel samsara. Le due seconde nobili verità sono che è possibile ottenere la cessazione della sofferenza attraverso il sentiero, quindi riconoscendo quali sono le cause della sofferenza. Se vogliamo veramente uscire da samsara, dobbiamo praticare le altre due verità, che sono la cessazione della sofferenza e il sentiero che conduce a questa cessazione. Quindi vuol dire comprendere, prima di tutto dobbiamo comprendere come si genera il samsara, quindi dobbiamo assolutamente avere il desiderio di dare un taglio a questa esistenza ciclica, di non rientrarci, non creare le cause per starci dentro. Quindi c'è bisogno di praticare, e soltanto con questo desiderio di voler uscire dobbiamo generare pazienza, tolleranza, compassione verso tutti quanti gli esseri senzienti. Quindi in questo modo saremo in grado di generare, di ottenere il primo bhumi, il secondo bhumi, il terzo bhumi e così via, e così potremo ottenere lo stato di illuminazione. Qui Buddha in queste quattro nobili verità spiega esattamente come ottenere l'illuminazione. Prima ha spiegato come funziona il samsara. Senza comprendere come funziona il samsara, non saremo in grado di vedere qual è la via fuori da questa esistenza ciclica. Quindi, conoscendo come funziona il samsara, avremo più intenzione di praticare in un modo più sincero con questo tipo di comprensione delle quattro nobili verità. Qui, quando noi parliamo della sofferenza, la sofferenza non è uguale per tutti, ci sono vari tipi di sofferenza. Qui abbiamo, c'è la sofferenza per esempio, cioè, poi c'è la sofferenza del cambiamento. Quindi parliamo della sofferenza e della sofferenza, possiamo capire che ci sono due tipi di sofferenza, due sofferenze che vengono allo stesso tempo, quindi sofferenza e la sofferenza. Normalmente quando noi pensiamo, quando incontriamo qualsiasi problema, pensiamo sempre che venga dal di fuori la situazione negativa, quindi il problema, la sofferenza è a causa di qualcosa, a causa dell'ambiente, a causa di quella persona, a causa di quello, di quell'altro, però ci dimentichiamo che effettivamente il vero problema che noi dobbiamo affrontare non viene dal di fuori, è qualcosa che noi stessi abbiamo creato, per cui noi stessi abbiamo creato le cause per sperimentare quel tipo di situazione. Quindi dobbiamo assolutamente realizzare che quello che noi stiamo sperimentando adesso è il risultato delle nostre vite passate, quello che noi stiamo sperimentando adesso è il frutto del seme che noi abbiamo messo nelle vite precedenti. Quindi, per esempio, se ci sono delle persone che devono affrontare delle situazioni inaspettate, che non all'improvviso si ammalano, all'improvviso hanno dei problemi, dei disagi, anche in un modo positivo ci sono delle persone che hanno delle cose inaspettate, anche la felicità inaspettata, o lavorano un pochettino e hanno veramente dei grandi risultati, o nascono in famiglie molto ricche e così via, hanno questi risultati. Qualsiasi tipo di situazione noi sperimentiamo e dobbiamo affrontare adesso è il risultato del frutto, è il frutto del seme che noi abbiamo messo nel passato. Nelle vite passate abbiamo messo questo, eravamo anche nelle vite passate, eravamo nell'esistenza ciclica e nel passato noi quel tipo di corpo samsarico ha accumulato moltissimo karma negativo, anche nelle vite passate la sofferenza era presente e a causa di quello, a causa delle emozioni disturbanti, emozioni distruttive, abbiamo creato le cause per prendere questo corpo e quindi anche nelle vite passate che eravamo all'interno dell'esistenza ciclica, abbiamo sofferto e quel corpo sofferente ha accumulato vari tipi di predisposizioni che ci fanno sperimentare sofferenza in questa vita. In questo modo abbiamo la sofferenza e la sofferenza, ovvero dal passato a questa vita presente. Quindi questa sofferenza e la sofferenza spiega e mostra che noi eravamo all'interno dell'esistenza ciclica precedentemente, lo siamo ancora, e quindi non eravamo assolutamente, non ci siamo liberati. Fortunatamente siamo rinati come esseri umani, ma nelle vite passate magari eravamo degli animali, potevamo essere dei naga, degli spiriti, dei deva, qualsiasi tipo di forma. Abbiamo sperimentato ognuna di queste esistenze. E comunque il fatto che noi siamo ancora qua mostra che precedentemente eravamo ancora dentro l'esistenza ciclica. Il secondo tipo di sofferenza è la sofferenza del cambiamento. All'interno dell'esistenza ciclica cerchiamo sempre di ottenere la felicità, di star bene, cerchiamo sempre delle comodità. E quando noi, quel tipo di felicità, quel tipo di conforto che noi abbiamo, questo si trasforma comunque in sofferenza. Per esempio, se noi pensiamo all'esistenza dei Deva, perché i Deva hanno una bella vita, tranquilla, hanno una vita lunga, non devono lavorare, sono sempre, stanno benissimo. Però alla fine di quell'esistenza da Deva, si sperimenteranno incredibili sofferenze. Quindi la felicità che era presente all'interno del samsara, dentro la ruota della vita, non è un qualcosa di definitivo, di permanente. Quel tipo di sofferenza, di felicità che noi cerchiamo all'interno del samsara si trasforma in sofferenza, perché l'esistenza del samsara è basata sul desiderio. Quindi noi lavoriamo col desiderio, pensando che quella felicità che otteniamo è una felicità ultima, però piano piano quel tipo di condizione si trasforma nell'esistenza ciclica, in sofferenza, in samsara. Quindi qualsiasi cosa noi facciamo all'interno del samsara, nel samsara, anche se è felicità, si trasforma piano piano nella sua natura di sofferenza. Questa è proprio la natura stessa del samsara, che è una sofferenza in cambiamento.
Tumet
Effettivamente nella nostra vita quotidiana ci sono tantissimi esempi per spiegarci che cos'è il significato della sofferenza del cambiamento. Ogni giorno noi viviamo questa sofferenza del cambiamento, però non ce ne rendiamo conto. Questo vuol dire che non la riconosciamo. Qualsiasi cosa noi facciamo è sofferenza del cambiamento. Per esempio, un esempio molto facile per farvi capire la sofferenza del cambiamento, come funziona nella nostra vita quotidiana. Ci sono molte persone che amano bere, amano fumare, sono proprio anche i ragazzi prendono sostanze intossicanti come droghe. All'inizio uno comincia a bere alcol, quando uno comincia a bere ha questa sensazione di piacere e gli piace molto godere del bere alcol, continuano a bere. In quel momento non sono degli alcolizzati, loro pensano che continuare a bere è veramente un qualcosa di piacevolissimo, per cui continuano a bere. Per poter continuare ad avere quel tipo di piacere, continuano a bere. Quel tipo di desiderio per poter rimanere in quel tipo di felicità, in quel tipo di sensazione piacevole, continuano a bere, e quindi alla fine perdono completamente il controllo della mente e cominciano a litigare con gli amici, cominciano a perdere controllo, non sono più neanche capaci di controllare il proprio corpo. Quel tipo di felicità apparente che la persona ricerca mentre beve, quel tipo di piacere piano piano si trasforma in una grande sofferenza, e questo causa poi non soltanto problemi esteriori ma anche problemi interni, proprio a causa di quel forte attaccamento per quel tipo di felicità che cerca di ottenere quel tipo di piacere. Quella non è una felicità ultima, lo potete vedere benissimo. Quel tipo di piacere che voi cercate di ottenere si trasforma poi in sofferenza. Le persone che sono drogati, quei ragazzini che sono drogati, che cominciano, sì, provo una volta, sì, è una sensazione piacevole. Quando uno comincia a drogarsi all'inizio, si dice, comincia a dimenticarsi completamente tutto quanto, si ha questa sensazione molto piacevole, un tipo di volare e così via. Ecco, questi giovani sentono questo piacere, di leggerezza, e quindi vogliono cercare di rimanere in quello stato, completamente liberi, completamente leggeri. Vogliono continuare a mantenere quel tipo di gioia, quel tipo di felicità, quel tipo di benessere che sentono nella quando sono sotto l'influenza delle droghe. Qui per causa dell'attaccamento verso quel tipo di piacere continuano a drogarsi e quindi questo si trasforma piano piano in qualcosa di veramente sofferente, diventano vittime della droga e non sono più in grado di controllare la loro mente, non sono più in grado di controllare le loro sensazioni, non sono più in grado di controllare nulla e quindi sono vittime della droga, sono praticamente schiavi della droga, perdono la loro mente, perdono la loro carriera, perdono tantissimo, perdono tutta la loro esistenza, perché quando non hanno più i soldi anche vanno a uccidere addirittura i genitori per poter avere i soldi, per potersi drogare, diventano ladri, fanno tantissime azioni negative, tutto quanto per poter ottenere quel tipo di benessere, di piacere che deriva dall'assunzione delle droghe. Ecco, questo mostra come effettivamente la felicità si trasforma in sofferenza. E anche le persone che fumano sigarette, normalmente la persona che fuma all'inizio ha la sensazione piacevole, si sente com'è bello eccetera, poi vogliono continuare quel tipo di piacere, continuano a fumare e magari la prima sigaretta si trasforma in 10, poi 20, poi 30 e poi diventano vittime, diventano schiave della sigaretta. E cosa succede? Che ci sono tantissimi problemi. Sappiamo che ci sono tantissimi problemi che hanno problemi al fegato, problemi ai polmoni, proprio a causa di questo. Quindi quell'oggetto che lo vedono come una felicità, come un piacere, quell'oggetto stesso diventa una grande sofferenza, diventa la causa per ulteriore sofferenza. Quindi vedete come queste cose cambiano nel samsara. La felicità che noi cerchiamo di ottenere sulla base del samsara non è la felicità ultima, però quando cerchiamo di ottenere quel tipo di felicità nel samsara e ci si attacca, si afferra a questo, questo non fa altro che intrappolarci ulteriormente al samsara. Questa è la sofferenza del cambiamento. Tutte le attività che noi facciamo nella nostra vita nel samsara piano piano si trasforma nel suo aspetto di sofferenza e dobbiamo cercare di realizzare. Cioè, queste cose qua che vi ho spiegato lo potete vedere chiaramente, comunque lo possiamo vedere anche quotidianamente nella nostra vita, che cosa si intende per la sofferenza del cambiamento. Questa è la realtà del samsara, qualsiasi cosa noi facciamo nel samsara ci porta a sperimentare questa sofferenza del cambiamento.
ये ना तो छोटी तब पैसा साया तेरे बात थम थम चेक के ताने शोकर में कातांग तो ना पैसा चूज पैसा फाउंड चूज पैसा साया फाउंड शिवू कले के दोर बात अन्य कले के दोर ते ये ने ते अन्य पैसा साचे ने पैसा छम शिवू ते ने अन्य छाया अगर हमारा तो मिल सामो थम चेक तो सोना मसामे बात छेड़ी ओमर बात अन्य कैसी पैसा अगर सोना साचे छम शिवू ते ने छाप ये सोच क्यों ना ता तेरे तुम्हें चेक करने तो वह ཁྱི ཕྱད མ ཚོད ཁང མ ཡིན པའི མ རང དོ ཚང མ ཁང ཆེ གི ད ཨ ནས ཆོ གི ཡོ མ རོ སོ སོ ཁྱོ མ མ ལེ མ ས ཏི དུ ཁ ལེ ཁྱི ཁྱི མ ཆ ཆུ སན ན ཆེ གི མ རོ ཨ ནས ད ཆ བ ཡིན ན ཨ ནས པན ན དེ རེ ཨ ནས ཅིག གི ཚོང དུ མ སོང ཚོང ཅིག གི ཁྱི སང རྒྱ ཐང པ ཡིན པའི ཡོ སོ དུ ཁྱོ ན ཨ ནས ད ཏི ད རྒྱ ཐང པ ཚོང སོང ཐང པ དེ ཁ པར ཅུང དུ སན ཡི དེ ལེ མང དུ ཆོ ན སམ ཡི གི ཚོ Sanjay,
Noi viviamo praticamente continuamente nella sofferenza del cambiamento, però non ne siamo consapevoli. Per esempio, la nostra felicità, per esempio, nella nostra vita, noi pensiamo di diventiamo ricchi, per esempio, siamo veramente contenti. E quindi ogni mattina, quando ci svegliamo, lavoriamo tantissimo, tantissimo, dalla mattina alla sera. Naturalmente, essere ricchi dipende dal vostro karma. Se avete accumulato i meriti per poter essere ricchi, allora diventate ricchi. Se non avete accumulato i meriti, potete fare quello che volete, ma non potete ottenere la ricchezza. Sperando, avendo l'aspettativa di poter essere ricchi, però non sarete in grado di ottenere, diventare ricchi, perché dipende dal karma. Per esempio, se voi avete il karma di diventare molto ricchi, allora ecco, adesso faccio questa attività, ho ottenuto questi benefici di 100 euro e quindi avete il desiderio, magari è meglio avere 200 euro, quindi l'anno successivo ce ne vogliono 300, poi 400 e così. Il desiderio non ha limite, continuerà, e anche se diventate la persona più ricca del mondo, alla fine che cosa pensate? Per esempio Bin Laden, Saddam Hussein, oppure questi persone, non erano persone povere, erano veramente molto ricche, però quando la ricchezza cresce aumentavano anche le emozioni disturbanti, le emozioni distruttive, e con questo l'egoismo, la gelosia, e questi lavorano, continuano a lavorare nella mente, e quindi queste persone cominciano a usare questi soldi, questo potere in un modo sbagliato. Quindi possiamo vedere cosa è successo a queste persone, queste condizioni sono state create dalla loro mente, la loro ricchezza ha fatto sì che la loro esistenza diventasse un inferno e non sono state in grado di condurre la loro vita in un modo pacifico. Prendiamo degli esempi normali, per esempio nella nostra vita esperienza, nella nostra vita quotidiana, se persona è una persona che fa gli affari è abbastanza agiata, se noi pensiamo che quella persona è molto ricca, ha una mente pacifica che è molto contenta, se noi cerchiamo di andare ad analizzare la sua mente, la sua compassione, possiamo vedere che la sua mente è peggio della nostra, perché ha molti difetti, perché deve lavorare per i suoi affari, ogni momento ha i suoi telefoni che funzionano, se anche non ha il tempo di bere una tazza di caffè caldo, non è in grado neppure di godere di quello, perché ha la responsabilità per ogni singolo telefono, deve rispondere a tutti quanti, quindi deve prendere deve parlare e su quanto qualsiasi, quando cerca di gestire tutte quante le sue varie responsabilità, perché se non si assume le varie responsabilità dei suoi incarichi, deve farlo per poter diventare ancora più ricco, quindi non ha neanche il tempo di dormire, non ha neanche il tempo di poter avere una mente tranquilla e quieta. Quindi quando noi pensiamo che i soldi possono portare alla felicità, che possono portare alla felicità ultima, no, assolutamente, anzi ci spingerà in una condizione dove si cercherà di ottenere sempre di più, ci troveremo come noi stessi in una prigione e non riusciremo ad avere neppure dei sonni tranquilli. Qui abbiamo parlato della sofferenza e delle sofferenze del compimento, e quindi le conosciamo in un modo superficiale, non abbiamo mai analizzato. Quindi la seconda delle quattro probabili verità parla delle cause della sofferenza, che sono appunto l'ignoranza e le emozioni distruttive. In tibetano si dice kunjun, vuol dire cause positive e cause negative. Quando parliamo della prima, delle cause della sofferenza, è il karma, ovvero azione. Qualsiasi azione noi sperimentiamo adesso, il nostro corpo, i nostri amici, il nostro ambiente, la nostra mente, la nostra intelligenza, qualsiasi cosa che noi sperimentiamo è il risultato delle azioni che abbiamo compiuto in passato. Qualsiasi problema noi sperimentiamo adesso, non desiderandolo, qualsiasi cosa è il risultato delle azioni che abbiamo fatto nel passato. Quindi se sperimentiamo delle cose positive, come un buon corpo senza malattie, una mente positiva, un ambiente favorevole, anche questo è il risultato delle azioni che abbiamo fatto nel passato. E a causa delle condizioni di questa vita presente, sperimentiamo il risultato del karma del passato. Questo vuol dire che se noi vogliamo sapere il nostro passato, dobbiamo guardare il nostro presente, le condizioni che abbiamo adesso, il nostro corpo, le nostre condizioni. Se vogliamo sapere cosa sarà il nostro futuro, dobbiamo guardare la nostra mente adesso, come funziona, le azioni che facciamo adesso. E quindi la causa che noi creiamo per il futuro, queste diciamo sono condizioni karmiche.
Ani ชีตุงเงี้ยชีบุรีนาซาอุตเนตาสุสุลูลิกังเงี้ยตุงเงี้ยชีบุรีนาลเซมกตุงเงี้ยดามาดาบุกุยมุดวาคาเรเซนะสุสุลูลนาซาอุตุงเงี้ยพามาปิจานาซาอุตุงเงี้ยอันนี้ทางนั้นนะยังชีกสุสุลเลเกทอลตุงเงี้ยตุงเงี้ยมุกุชิบุชิบุรีวันเดตติกันเนี่ยตุงเงี้ยดูบุยมาบุมาดูเดตติกันเนี่ยยาวเจนเนี่ยยาวจ้าตุกุเจนตุกุยมุรุสีเนี่ยอันเดตตุงเงี้ยที่มาดูวินดาตุงเงี้ยมายุอาคุกุรเตติมินดูวันเจนนั่นที่
Buddha, quando ha spiegato le cause del karma, è molto importante perché il karma è basato sulla realtà. E noi tutti quanti abbiamo una mente diversa gli uni dagli altri e qui noi crediamo tutti quanti nel karma, crediamo nelle cause effetto, crediamo nelle vite passate, crediamo nelle vite future, però ci sono anche alcune persone che non credono nelle vite passate, non credono nelle vite future, non credono nel karma, non credono nelle cause effetto. Quindi per esempio, se noi tutti quanti abbiamo una mente che non crede nel karma in assoluto, che non crediamo nelle vite future, però il desiderio delle persone è che non vogliamo sperimentare sofferenza, non vogliamo sperimentare alcun tipo di problema, nessun tipo di situazione sfavorevole, vogliamo tutti quanti sperimentare un ambiente favorevole, avere pace, tranquillità, felicità. Se il karma non esistesse, se il nostro desiderio portasse questo risultato, allora tutte le persone avrebbero lo stesso tipo di risultato, di felicità, di gioia. Dovrebbero avere il risultato del loro desiderio, ma la realtà non è così. Tutti quanti noi non vogliamo assolutamente avere la sofferenza, vogliamo ottenere la felicità, vogliamo il benessere, però nonostante noi non vogliamo le condizioni difficili, le incontriamo continuamente, e tutte cose inaspettate, ci troviamo nel mezzo di queste situazioni sfavorevoli. Questo mostra la realtà, che le condizioni che abbiamo noi adesso non è qualche cosa che noi possiamo cambiare. La condizione che noi abbiamo adesso è il risultato delle azioni che abbiamo fatto nel passato, perché tutti quanti noi vogliamo avere una vita migliore, tutti quanti vogliamo avere una buona vita. Se noi pensiamo che il karma non esiste, che il karma non è una realtà, e se lavorasse soltanto per essere felici e le nostre azioni portano a la soddisfazione di quel desiderio, il completamento di quel desiderio, allora noi non dovremmo mai sperimentare la sofferenza, non dovremmo mai dover incontrare la sofferenza, non dovremmo incontrare alcun tipo di problema, particolarmente non dovremmo sperimentare le sofferenze inaspettate, ma la realtà invece è che dobbiamo affrontare tantissime condizioni di ostacoli, di problemi. Per esempio in Tibet abbiamo dovuto sperimentare l'influenza di Mao Zedong, e Mao Zedong diceva che se voi volete diventare ricchi dovete lavorare, quindi ha fatto sì che tutte le persone lavorassero nei campi, nelle costruzioni, e ogni persona doveva diventare ricca lavorando nel campo. No, non è successo questo. Quelli che erano poveri sono rimasti poveri, quelli che anche lavorando tutti i giorni erano poveri hanno continuato a rimanere poveri, quelli che erano ricchi prima sono diventati ricchi. Questo vuol dire che anche nelle diverse situazioni della nostra vita dimostrano la realtà del karma, come effettivamente funziona il karma. Il nostro desiderio non porta il risultato che noi ci aspettiamo, perché dipende dal karma del passato, dipende da quello che noi abbiamo accumulato nel passato, che tipo di azioni, che tipo di mente abbiamo accumulato per ottenere la felicità o la sofferenza. Tutte le condizioni che noi sperimentiamo adesso sono il risultato delle azioni che abbiamo compiuto in passato. Noi siamo il risultato di quel seme che abbiamo accumulato, positivo o negativo. Quindi queste cause di sofferenza nel karma mostrano la realtà che il karma esiste e noi siamo coloro che hanno accumulato, coloro che hanno accumulato il karma positivo o negativo. Quindi noi stessi dobbiamo comprendere come funziona il karma.
Se
diciamo che ci sono delle religioni che credono in un creatore e pensano che tutta l'esistenza è stata creata da un Dio, allora se noi crediamo in questo, che c'è un Dio creatore, che tutta l'esistenza dipende dalla creazione di questo creatore, possiamo anche analizzare, vuol dire che se noi pensiamo in un modo corretto, vuol dire che l'amore di Dio non è uguale per tutti quanti. Perché? Perché alcuni sono molto belli, attraenti, alcuni somigliano, sono quasi come degli dèi, sono molto attraenti, altri sono veramente bruttissimi, sono repellenti, e vedete, ah, veramente sono così brutti, e nessuno vuole star vicino a questi qua, che sono bruttissimi. Quindi vedete che ci sono questi due tipi di persone, vuol dire che Dio ama uno e non ama l'altro, per cui l'amore di Dio non sembra equanime verso tutti quanti gli esseri. Nello stesso modo, se noi crediamo in un creatore, noi possiamo dire che dobbiamo dare magari dare una paghetta, dare bakshish a Dio per poter essere belli. Oppure vedete le condizioni della nostra mente, ci sono delle persone che hanno una mente più attenta, più consapevole, hanno molto più comprensione, e altre invece ci sono delle persone che sono veramente stupide, non capiscono niente, non capiscono niente proprio, non hanno proprio quindi hanno le qualità della mente anche sono diverse. Questo vuol dire ancora che Dio non è equanime verso gli esseri senzienti. Alcune persone sono ricchissime come i devi, sono ricchissime, hanno tantissimi tipi di cibi diversi, cioè, e invece ci sono delle persone che muoiono di fame, che non hanno neanche un posto dove dormire, ci sono persone che soffrono terribilmente, che ci sono alcune persone che hanno centinaia di case, un sacco di possedimenti, altri che non hanno neanche una tettoia per ripararsi. Quindi se logicamente, se noi pensiamo che c'è un Dio creatore che ha creato tutte quante le esistenze e vedendo la realtà dell'esistenza vediamo che ci sono così tante differenze da persone brutte e belle, persone ricche e povere e così via. Dobbiamo pensare che l'amore del Dio creatore non è equanime verso tutti. Quindi la realtà non dipende dal creatore, dipende da noi stessi, dal nostro proprio karma. Qualsiasi tipo di seme noi abbiamo accumulato, il tipo di karma positivo, karma negativo che abbiamo accumulato, questo porta definitivamente a un risultato. E quindi non dobbiamo assolutamente dare la colpa a un Dio per la nostra condizione. La condizione che noi abbiamo è stata creata da noi stessi. E quindi quando noi cominciamo ad analizzare le nostre condizioni, vediamo il karma ci mostra la nostra realtà, la realtà della nostra situazione.
ane kare tena ane le kubre singe ti me son de kuna ane ta mi te rik khane yo mar che ta ane tang po thoma nang we che ta war te ane ta ane le kubre singe ti res che che ti mo tu nang yo res che ta ana ta ma tham che ane su su ane kyo nge ma le sa ane ta de ane yang ye kar chong ne ti chong ma yin da ta ma won ba na ane ta so se kyo wa yang ye ro kar ling to so ne kyo ne ti tanda samta che ta de che de ya su su nawa yo de ni che wo res che ne ti mo tu nang yo ti de ge yo res ta
qui E Buddha, quando ha spiegato riguardo al karma, ha mostrato che non c'è assolutamente niente. La nostra condizione non dipende dagli altri, la nostra condizione dipende da noi stessi. Qualsiasi tipo di situazione noi stiamo affrontando adesso, che viviamo adesso, dipende completamente dalle nostre azioni che abbiamo accumulato in passato. Conoscendo la realtà della nostra della situazione presente, questo ci darà l'idea e anche la consapevolezza che le nostre vite future non è nelle mani di nessun altro tranne che noi stessi. Quindi è nelle nostre mani, quindi abbiamo bisogno di lavorare per una vita migliore, per avere una vita migliore nelle vite future. Quindi Buddha mostra che se noi seguiamo il sentiero del Buddha dobbiamo comprendere il karma, il causa effetto e come queste funzionano e quindi saremo in grado, come sia importante per noi stessi, di prepararci per le vite future.
Tandar sosu lüden di lel den kevri dinde yinda mao bana sosu haru chi tegu dosan du gyone dizi ki tanda da sosu ene rama yebe sabri ya ane sosu ene chik kartong re lama kunjur cha da che bata tangra ya mo che ane da chik ine dhiru gari yungu dosan du gyone rangda rangya utar suwa ya mo gom che san du gyone ane shuma ama dhe tangde ane haru yungu di tama na da pelzwa chambu gugu dosan du gyone mo ne namdur se ya usaru gugu dosan du gyone So so ye wo tige cha na ji mo ta sha so de kyo na mo de dang ri kyo shu ma ne nam de se le ha ti de che gri ski ju ga ne la cho cho de shi wo ti de che ki che mo ne ju lu to ko me ti de che gri che da wa ti mo de ne ko de tan da so so ra wa ji ju ga ni ya ma wa ba ne ya ni ka ti gri de ti so 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 ko gu ji ta a tan da so che ti mo de le si ju ga ti le ti mo de ne ko de che da so 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 de ya ti mo ju na a tan da so so che mo de shi wa ti mo de ne ko de
Buddha ci mostra la realtà della nostra esistenza e mostra che se voi non siete soddisfatti della vostra vita presente, voi stessi dovete lavorare, se volete abbellirvi, diventare più belli, adesso essere come un Deva, dovete praticare la pazienza, dovete fare offerte al vostro guru, dovete mantenere il posto pulito, la vostra mente deve essere pulita, le vostre attività devono essere positive. In questo modo accumulerete i meriti per ottenere un corpo fisico attraente. Se volete diventare molto ricchi, ancora più ricchi di questa vita presente, dovete lavorare nella pratica della generosità, dovete essere generosi verso gli altri, verso coloro che hanno bisogno, con una mente pura, una mente genuina, con una motivazione positiva. Se volete rinascere in una famiglia ricca, dovete praticare la generosità. Quindi questo mostra se voi amate voi stessi, se veramente volete fare qualcosa di buono per voi, è completamente nelle vostre mani. Quindi adesso che avete questa opportunità di essere degli esseri umani, voi stessi non dovete perdere questa opportunità e date un grande regalo a voi stessi per le vite future, usando delle qualità positive della propria mente in modo tale di poter creare le cause per il futuro. E questo dimostrerà quanto voi stessi vi amate. Quindi la seconda causa della nostra esistenza sono le emozioni distruttive, quindi la sofferenza è la sofferenza è il cambiamento, sono causate dal karma, sono create da una emozione distruttiva. Questa emozione distruttiva non è al di fuori, è dentro di noi. Quindi noi tutti noi abbiamo queste emozioni distruttive, queste emozioni disturbanti sono presenti dentro di noi e noi siamo completamente ignoranti e usiamo queste emozioni distruttive e creiamo del karma negativo. Quindi questo diventa la causa che Buddha ha spiegato, come le emozioni distruttive sono effettivamente le cause che ci fanno compiere del karma negativo e che porterà a un risultato negativo. Quando diciamo, parliamo di emozioni disturbanti, emozioni distruttive, i tre veleni, questi sono dei nomi per distinguere queste emozioni distruttive, sono 9 come gelosia, invidia, avarizia. Ce ne sono tantissime, ce ne sono 9 di queste. La nona è quando noi cominciamo a disprezzare e a dividere le persone fra il mio gruppo e divisioni fra i gruppi, quindi io sono italiano, i miei italiani, la mia religione, il mio partito. Questo è un altro tipo di emozione distruttiva che crea divisione. Queste sono emozioni distruttive, sono dentro di noi. Good and
chicken.
Le emozioni distruttive vengono da questa ruota dell'esistenza, che è stato spiegato molto bene come queste emozioni distruttive funzionano dentro di noi, quali sono i risultati che noi sperimentiamo. Adesso il tempo è finito, quindi mi fermo qua adesso e parleremo della ruota dell'esistenza domani. Sāji pūki sōshī mētōdā rīrā līshī nidēgye pādī Sāngye jīn tūmī te uārgī rōku nā lāshī lā jōbā jō Ngē wādī nirūdā lāma sāngye jūgyūrne rōe jīngē mālū pādē sālā ā jō chāngchū sāngchū rīmpōchē Makye pa na kye gyurchi, ye pa nyam pa me pa ya, gone gondu pe wajo, karira we korwe shinkande pentan, malu jungwene, chen rezi wan ten zingya suhi, shape zi te pa tu te gyurchi. Domani gli insegnamenti saranno alle 10:30.